Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere.
In questo podcast Carlo Fumian intervista Flavio Fergonzi, professore dell'Università di Udine.
Buongiorno a tutti, questa è la prima intervista che precede la prima delle relazioni del ciclo seminariale Arte, Scienza e Totalitarismi organizzato dal Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Io sono Carlo Fumian e ho di fronte a me Flavio Fergonzi, che sarà appunto il primo relatore. Il suo tema sarà arte e fascismo. Flavio Fergonzi è ordinario di storia dell'arte alla Normale di Pisa, dove ha studiato anni fa, conseguito il dottorato in storia dell'arte, ed è autore di opere davvero fondamentali per la storia dell'arte del Novecento. Mi limito a ricordare alcune delle sue opere principali: La lessicalità visiva dell'italiano, che è una sorta di studio documentato sulla lingua, è molto originale, sulla lingua critica, sulla lingua della critica d'arte, scusatemi, è uno studio voluto dall'Accademia della Crusca. Soprattutto direi anche però i suoi studi su Rodin. Ricordo che ha curato la mostra su Rodin e Michelangelo che si è tenuta a Filadelfia nel 1997. E mi limito a citare i suoi lavori ancora degli anni 90 sulla scultura monumentale negli anni del fascismo, più volumi, e la filologia del Novecento, l'ultima fatica del 2014, filologia del Novecento, Modigliani, Sironi, Morandi e Martini. Ecco, vorrei chiedere a Flavio Fergonzi molto, molto brutalmente come pensa si possa impostare oggi allo stato degli studi il rapporto tra arte e fascismo.
Beh, l'argomento è delicato ed è, come dire, pluridimensionale. Ci sono molti modi e molte possibilità di attraversarlo. Il primo modo è tradizionalmente da storici ed è il modo che dà più risultati, cioè interrogarsi su quali siano i veri effettivi rapporti tra le istituzioni del fascismo vocate alla promozione e allo sviluppo delle arti e gli artisti, cioè di fatto cosa ha fatto dal punto di vista istituzionale il fascismo per le arti. I personaggi che sono stati centrali nel sistema delle arti del fascismo, i segretari dei sindacati degli artisti, piuttosto che i segretari delle grandi esposizioni, i ministri e i direttori generali delle antichità e delle belle arti. Ricordiamo il lavoro importantissimo che ha fatto Bottai dal 1938 al 1943. E come hanno reagito, come si sono rapportati a questa attività di attenzione, di promozione, di guida, artisti di generazioni diverse. E questa è una delle chiavi, insomma. Fascismo vuol dire fascisti ante marcia, gli artisti che verso il 1920 si sono riconosciuti nella prospettiva nazionalistica e antiborghese mussoliniana, e vuol dire i giovani artisti, ed erano artisti coetanei di Mussolini degli anni 80, nati negli anni 80 dell'Ottocento, e vuol dire artisti che nell'Italia del premio Bergamo dal 1939 al 1943 potevano avere 20 anni, potevano essere nati tra 1910 e 1920 e avevano questa lunga, come dire, frequentazione di istituzioni fasciste legate alle arti, e si ponevano in rapporto a queste istituzioni in una dimensione che poteva essere fortemente critica, fortemente polemica, sfruttando peraltro le posizioni che queste istituzioni loro concedevano. È un venticinquennio di fatto, quello che va dal 20, dagli inizi del 1920 alla metà del 1943. È chiaro che ci sono generazioni diverse e modi diversi di porsi in rapporto alle istituzioni. Ecco, il primo modo è quello lì, di studiare istituzioni e fascismo. Il secondo modo è quello di studiare, è un po' come dire, un po' più semplice, è di studiare la iconografia fascista come transita all'interno delle arti. È un modo di ragionare, di interrogarsi, che dà qualche risultato, anche perché si vede come esistono dei momenti in cui c'è un'accelerazione di ritrattistica mussoliniana, di rappresentazione dei valori, delle arti del fascismo, eccetera. Ci sono dei momenti invece in cui questa iconografia si allontana dal centro di interesse degli artisti maggiori. Anche qui il problema dell'iconografia si lega fondamentalmente al problema dello stile che veicola i valori. E questo apre alla terza delle possibilità di attraversamento, di interpretazione di questa, che può dare questa domanda, cioè sul significato o meno di un'arte fascista, sull'esistenza o meno di un'arte fascista. Qui siamo anche qui di fronte ad un problema, da un lato di formazione dell'artista, dall'altro di generazioni. L'arte fascista è sembrata essere l'arte classica all'inizio degli anni venti, l'arte che si liberava della provvisorietà delle avanguardie e del dialogo che le avanguardie avevano avuto con il naturalismo dell'Ottocento. È sembrata a un certo punto, verso la fine degli anni venti, l'inizio degli anni trenta, essere l'arte che più poneva le basi, cioè rifletteva su quelle che erano le basi della tradizione artistica nazionale, cioè il disegno e la scultura, quindi un'arte di severità, in qualche modo di ascesi professionale. L'artista doveva diventare un artigiano, l'attenzione nei confronti delle tradizioni non nazionali, il colore per esempio, l'enumerazione dei dettagli nella natura morta, erano considerati non nazionali. E poi, come dire, almeno due altri momenti: il momento della discussione e poi dell'imporsi di una grande retorica monumentale verso la metà degli anni 30, il momento della discussione promosso soprattutto da Bottai e dal gruppo di intellettuali intorno a Bottai, se esistesse una identità più profonda dell'arte fascista che non fosse legata ad uno stile particolare, che fosse legata invece ad una profondità di sentire e ad una universalità della sensazione artistica che poteva essere legata, che poteva essere richiamata alla grande plurivoca tradizione dell'arte italiana.
Quindi allora possiamo dire che esiste un'arte fascista e un'arte durante il fascismo. E ti chiederei anche di quale libertà possiamo immaginare godessero gli artisti negli anni del totalitarismo.
Nessuno ha mai fatto falò delle opere degli artisti, e a guardare la moltiplicazione degli stili che sono utilizzati nelle decorazioni pubbliche, cioè quelle che coinvolgevano direttamente la committenza pubblica e quindi i ministeri e quindi poi le gerarchie del fascismo stesso, l'arco di possibilità è infinito. È molto ampio. Alla Quadriennale del 1935 espongono gli astrattisti, c'è una discussione intorno agli astrattisti, ma nella mostra che rappresenta il culmine della sindacalizzazione delle arti, ogni quattro anni si fa una specie di sintesi nazionale a Roma, c'è spazio per i deuterofuturisti, c'è spazio per gli astrattisti, ci sono degli spazi importanti per artisti che si richiamano all'espressionismo internazionale, alle École de Paris, insomma, a quei valori visivi che non siamo abituati a leggere in rapporto stretto con l'iconografia nazionalista e l'iconografia, lo stile nazionalista e classicista che si associa abitualmente al fascismo. Va detto questo, che se noi non consideriamo solamente il problema, la questione delle commissioni pubbliche e quindi dell'arte di Stato, La libertà di una generazione di artisti si misura sulla capacità di sintonizzarsi col loro linguaggio da parte del collezionismo privato. Gli artisti lavorano in un regime di libero mercato, lavorano in un regime in cui importante è formare il gusto dei collezionisti. E il problema del gusto borghese nell'Italia nel passaggio tra anni 20 e anni 30 è un problema fondamentale, cioè esistono delle rimanenze, delle continuità di una lingua filo-ottocentesca che viene in qualche modo considerata ancora una possibile sfumatura di un'arte di unità, di identità nazionale che si era che aveva trovato il suo momento determinante nella Prima Guerra Mondiale, ed esistono invece delle possibilità di astrazione monumentale, di sintesi plastica, di sintesi lineare degli anni 30, in particolare dei secondi anni 30, che sono particolarmente cari alla nuova generazione dei collezionisti. È molto interessante questa questione del collezionismo privato, perché se ne accorge Bottai, che organizza la prima mostra nazionale del collezionismo privato italiano, per il ruolo di guida che questa attività, quella del comprare quadri degli artisti moderni, poteva avere per il gusto e per la formazione stessa dei musei, quindi delle collezioni pubbliche. In sintesi, una franca, effettiva libertà che ha due palette, e sono paletti molto difficili da non considerare. Il primo è il provincialismo culturale italiano, la difficoltà di entrare in sintonia con il gusto internazionale, con le correnti del gusto internazionale, di identitarie della pittura che creeranno, per esempio, un'arte degli ismi tra surrealismo e astrattismo fuori d'Italia. Il primo è questo, la difficoltà di sintonizzarsi da parte del pubblico e da parte dei funzionari delle arti. La seconda difficoltà, e il secondo, come dire, paletto, è quello della promozione, e questo avviene specialmente negli anni 30, alle cariche importanti del sistema delle arti di personaggi francamente estranei alla questione della discussione internazionale dell'arte, che quindi in particolare dopo le leggi razziali del 1938 hanno stretto la discussione delle arti intorno alla questione della identità nazionale di una razza che andrebbe rappresentata secondo uno stile, una continuità della tradizione che era assolutamente monotematica. E questo ha generato questo divorzio, questa lontananza rispetto ai grandi movimenti internazionali. Quando dopo la guerra ci si è accorti che esistevano gli ismi della non figurazione, non è tanto perché non erano conosciuti, era perché non erano ammessi nella considerazione in un disegno possibile dell'arte italiana. L'arte italiana esisteva in quanto italiana, l'identità della pittura e della scultura era in rapporto a un certo tipo di tradizione italiana. Tutto ciò che era estraneo rispetto a questo tipo di tradizione non era di fatto considerato italiano. E questa coincidenza tra italianità e fascismo è stata forse la cosa che ha più caratterizzato le limitazioni, le possibilità per gli artisti più sperimentali.
Un'ultimissima domanda, talmente molto ampia e a cui però devo chiederti di dare una risposta molto breve e secca. È esistito uno stile fascista?
È esistito il Novecento, con la N maiuscola. Definire cosa sia il Novecento è difficile, l'arte dei piedoni e delle manone, dicevano i detrattori del fascismo. era un'arte di una classicità sintetica e rudemente plastica, che voleva marcare la sua differenza rispetto all'Ottocento, anche dal punto di vista proprio delle, come dire, delle caratterizzazioni fisionomiche, delle caratterizzazioni fisiche. Ricordava Italo Calvino, in una recensione ad una mostra di ritrattistica mussoliniana, che una delle grandi novità del Mussolini primo ministro del 1922 era quella che è stato il primo ministro dell'Italia unita, del Regno d'Italia, senza la barba. Questa frattura con l'Ottocento in nome di un nuovo secolo che ha bisogno di sintesi decorativa, di equilibrio, di chiarezza, di una definizione precisa. Ecco, questa è una delle possibilità che a un certo punto vengono tirate in campo per definire uno stile che sia fascista. Queste possibilità collassano con l'arrivo delle nuove generazioni. In fondo, chi aveva fatto l'avanguardia negli anni tra 1910 e 1915 sapeva che la possibilità di una sintesi decorativa era tra le vie previste. Chi ha vissuto chi ha vissuto dopo, chi ha iniziato a lavorare dopo e si è trovato, Borghini direbbe, i maccheroni caldi, cioè quella sintesi già trovata, era facile che guardasse per reazione, per sperimentazioni personali, per passioni internazionali nei confronti di altre, guardasse ad altre soluzioni, specialmente quelle francesi. Ci sono dei luoghi in Italia, Torino in particolare, l'insegnamento di Lionello Venturi, un certo tipo di facilità a sintonizzarsi con la cultura parigina, che era che è un dato di fatto molto, molto importante. Esiste uno stile fascista fino a quando lo stile fascista non entra in crisi con la grande decorazione, con la triennale del 1933, con la triennale, con insomma il manifesto dei muri pittori, con la mostra della rivoluzione fascista. Lì, quando sembra doversi imporre uno stile fascista, perché effettivamente quella grande decorazione sembra la sintesi, no, di tutti i movimenti di ricomposizione dell'immagine degli anni venti, ecco lì paradossalmente si innestano i germi più distruttivi, e sono anche i germi più interessanti. Insomma, non avremmo un Maffei, uno Scipione, un Guttuso, se non avessimo avuto questo momento di reazione anche un po' violento, un po' risentita nei confronti di quello che era stato il momento di veramente di carburazione di uno stile nazionale negli anni venti.
Bene, io credo che possiamo consegnare Flavio Fergonzi alla sua conferenza, che ha così brillantemente anticipato, e noi ci risentiremo per il prossimo appuntamento, che riguarderà il tema della scienza e fascismo con Francesco Cassata. Grazie.
Un po' trapattoni che apriva 12 in 5.